Vorrei collocare quello che vi dirò, che condividerò con voi, all'interno del quadro del Vangelo di domani, perché credo che il Vangelo di domani possa essere veramente l'orizzonte dentro il quale siamo chiamati a muoverci anche e in modo particolare a partire di ciò che abbiamo vissuto e ciò che stiamo ancora vivendo, perché la presenza delle mascherine sotto il mento o semplicemente vicino a noi ci ricorda che non è ancora finito, ci stiamo dentro. Quindi questo starci dentro vuol anche dire che le cose che condividerò con voi, beh, sono un balbettare. Perché? Perché sarebbe necessario poter prendere sufficientemente distanza per poter guardare ciò che ci ha cambiato tutto questo tempo, ma essendoci dentro è ancora tutto lì. Siamo, usando l'immagine che Papa Francesco ha usato nella preghiera in Piazza San Pietro, siamo ancora tutti su quella barca in mezzo alla tempesta. Ci siamo ancora tutti. In che senso voglio collocare quello che vi dico all'interno del Vangelo di domani? Credo che, cioè, non so, forse l'avete già letto, il Vangelo di domani, quello della moltiplicazione dei pani. Gesù che cosa fa? Nel momento in cui viene a sapere che Giovanni Battista è stato ucciso, si ritira, sconvolto da ciò che è successo, si ritira in disparte. E in quell'atteggiamento, nel ritirarsi in disparte, ma poi ciò che succede dopo, la folla che si mette vicino a lui, ci sono due logiche diverse che per certi versi si mettono in contrasto, e Gesù indica una terza strada che è quella con cui io concluderò questa piccola chiacchierata con voi. La prima logica è quella dei discepoli: congedali perché ognuno vada a casa propria o nelle campagne e si cerchi da mangiare. È la logica del calcolo, è la logica del che soppesa tutto e vede ne vale la pena, non ne vale la pena. E per certi versi la logica che ha sempre contraddistinto il nostro mondo, forse lo contraddistingue ancora oggi. E dall'altra parte c'è l'altra logica, quella del ritirarsi, che per certi versi potrebbe essere quella di fuggire da una realtà che è troppo dura, che ha rivelato cose che non avremmo voluto vedere, la nostra inadeguatezza, la nostra fragilità, la nostra vulnerabilità, tutte parole che abbiamo utilizzato e abbiamo sentito utilizzare in questi tempi a proposito e forse tante volte anche a sproposito. E quindi di fronte a tutto questo, beh, la tentazione è quella di andare via, di crearsi un angolino bello, comodo, tranquillo, dentro il quale poter immaginare un mondo che sotto e come lo vogliamo, come lo desideriamo, a nostra immagine e somiglianza, che non ci urti sostanzialmente. Bene, Gesù in quel Vangelo dice una cosa fondamentale: date voi stessi da mangiare. Cioè, siate voi il mangiare, si potrebbe dire così. Concluderò proprio su questo. Il nostro mondo, l'esperienza che abbiamo vissuto, è un'esperienza che ci invita a stare nel mondo secondo la logica della compassione. Su questo concluderò. Iniziando, vi dico un po' quello che, come ho strutturato il discorso. Inizierò con una breve riflessione su ciò che si è successo e su come chiamarlo. Una delle cose che forse avete sperimentato anche voi è il non avere delle parole per dire tutto ciò che vivevamo, avevamo vissuto e nello stesso tempo che ci prospettavamo di vivere. Allora, piccola parentesi su una parola che è quella esperienza, quella dell'esperienza, il termine esperienza. E proverei a prendere questo a partire da un periodo storico che tante volte è stato un po' bistrattato, che è quello del Medioevo, l'esperienza monastica del Medioevo. Su questa inizierò e con questa concluderò anche. Quindi che cosa vuol dire esperienza? E poi a partire da questo mi soffermerò sul significato che ha avuto un'altra parola che abbiamo sentito utilizzare, probabilmente abbiamo utilizzato anche noi, che è quella di sospensione. Quante volte abbiamo detto è un tempo sospeso, una vita sospesa. Che cosa vuol dire? Cioè, qual è il vissuto che c'è dietro questa parola sospensione? Perché questo forse riuscirà a dare, cioè a far non elevare, ma far raggiungere in qualche modo al vissuto una certa qual oggettività, che non è quella propria dei sentimenti, perché i sentimenti sono l'ambito più soggettivo che abbiamo della nostra vita, ma è l'ambito delle affezioni, cioè l'essere colpito, quasi ferito. E questo ambito, quello delle affezioni o degli affetti, quando siamo gli affetti, che cosa sono? Beh, sono cose che ci colpiscono e che hanno una dimensione, potremmo dire, oggettiva. Ma oggettiva perché? Ma perché in qualche modo chiedono la conferma dagli altri. E allora su questo mi soffermerò su una cosa molto pratica. Quello che voi fate in questi giorni è una cosa fondamentale, bisognerebbe metterlo a statuto. Cioè fermarsi per dire come uno ha vissuto quello che gli è successo. E questa è una cosa molto molto pratica, che si potrebbe fare, forse lo farete già, forse appunto uno quando riflette pensa di aver trovato l'uovo di Colombo, eh? Poi in realtà la gente ti dice guarda che queste cose qui le abbiamo già sempre fatte, cioè appunto. Quindi se è una cosa ovvia prendetela così, cioè va bene così, se però vi serve prendetela come qualcosa di utile, eh? Sapendo che è una delle cose più difficili, eh? Fermarsi e raccontare, dove il raccontare non vuol dire, come di solito almeno nella mia casa dove abito io, cioè con Claudio e con Marco, il più delle volte c'è, cioè il rischio grosso che quando ci raccontiamo ci accusiamo. Perché? Perché le cose che io ho patito, c'è sempre bisogno di qualcuno che sia il colpevole di ciò che io patisco. Perché se io trovo il colpevole, trovo la causa. E allora tante volte il nostro raccontare è da una parte cercare il colpevole, dall'altra parte poi gettare la cosa sugli... No, invece il raccontarsi per dire io ho vissuto questo. Cioè ciò che ho vissuto mi ha toccato così. L'affetto che mi ha tirato fuori come necessario e fondamentale. E su questo, su ciò che abbiamo vissuto e su ciò che stiamo vivendo, sarà, credo, sempre più necessario trovare degli ambiti dove potercelo raccontare. Non per trovare anche lì il capro espiatorio, il complotto che c'è dietro o non il complotto che c'è dietro, come tante volte, storia dell'altro giorno, viene provato e cercato di veicolare. No, semplicemente per dare voce. E dando voce trovare conferma dagli altri. Dopo questo vorrei poi provare a soffermarmi su quello che è stato il racconto dell'esperienza. E c'è, forse l'avrete notato anche voi, c'è stata una voce ufficiale, quella dei giornali, e poi c'è stata la voce della gente. Credo che ciascuno di voi abbia almeno telefonato, sentito, no? E non so se voi avete avuto la stessa sensazione, c'era una diversità abissale tra ciò che i giornali, i telegiornali e chi più ne ha più ne metta, dicevano della pandemia e ciò che la gente normale, quella della porta accanto, viveva. E su questo farò una piccola riflessione, perché ci servirà, almeno credo, per vedere come provare a pensare un modo di stare insieme diverso, che a mio avviso, non solo a mio avviso, è un po' la sfida che questa pandemia ha scoperchiato, che c'era già, ma che in qualche modo ha reso evidente. E poi finirò con tre immagini e alcune riflessioni su tre immagini. La prima è l'immagine del Papa, classica, ormai diventerà da museo, da cineteca, quelle immagini di il colonnato del Bernini vuoto e questo uomo che sotto la pioggia cammina. Proverò a leggere questa immagine, forse discostandomi un po' dal modo tradizionale di leggerlo. Poi una seconda immagine molto più comica, non so se l'avete vista, di quell'uomo che sulla spiaggia a Rimini prende il sole e gli arrivano vicino i poliziotti con i quad e il drone che lo guarda dall'alto, no? Bellissimo, è un'immagine della nostra società quella, la fobia del controllo e della sorveglianza. E farò alcuni accenni su questo, e anche sulla questione della salute. Siamo costretti ad essere sempre in salute. Con ciò non voglio dire che non bisogna prendere le medicine, ci mancherebbe. Ma siamo costretti ad essere in salute. Appunto, non possiamo più essere ammalati. E il controllo è anche per questo. Dirò anche qualcosa sui talk show che hanno tenuto banco in questi e tengono banco. Perché il senso civico italiano, forse non solo italiano, ormai è dato in mano ai talk show. A partire da quello che dice la D'Urso in questi programmi, credo che ciascuno di noi qualche volta l'abbia guardati, lì c'è il senso civico di una nazione. Drammatica una cosa del genere. Ovviamente il mio non è un giudizio su chi guarda queste cose qui, non sentitevi in colpa perché se le guardate. E poi finirò con una cosa bella, quel concerto che Lady Gaga ha indetto in remoto per raccogliere fondi per i medici. Non sto sulla musica, ma sul significato, perché lì effettivamente c'è in qualche modo ciò che sarà la televisione del futuro. E un invito a riflettere su tutta la questione dei social, che abbiamo imparato tutti a usarlo. Durante la pandemia ho ringraziato mia sorella che ha fatto venire una testa grossa così a noi fratelli, perché comprassimo lo smartphone ai miei genitori. E noi dicevamo, ma figurati Filomena, ma figurati se papà e mamma si mettono benedetta. Perché nel momento in cui eravamo tutti chiusi, le videochiamate, penso che le abbiamo fatte quasi tutti, per poter vedere i nostri cari. Però questo ci invita, appunto, non è una cosa così... senza significato tutto questo. Andiamo a provare a sondare un po' di più il terreno. Allora, l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto ha contagiato, credo, prima dei nostri corpi le nostre carni. Faccio una distinzione tra corpo e carne. Il corpo, potremmo dire così, è quello che noi diamo in mano ai dottori. È quello che è, per capirci, riconducibile ad un meccanismo. Quindi sto male, c'è qualcosa che nel meccanismo non funziona, beh, vado dal dottore, dallo specialista, che è specialista del funzionamento, e che cosa fa? mi rimette a posto la macchina. La carne che cos'è? Ma è quello che io provo attraverso quel disfunzionamento del mio corpo. Che non vado a dire al dottore, di solito, adesso anche, lo si dice anche al dottore. Ma la pandemia ci ha toccato effettivamente, prima ancora dei corpi, nelle carni. Perché? Perché, ringraziando Dio, non tutti siamo stati toccati dalla malattia, ma tutti siamo stati toccati nel modo di percepire, cioè nel vivere questo. Perché? Perché tutti abbiamo sopportato un impatto affettivo rispetto a questa malattia. Anche chi non è stato malato di tutto questo. Perché? Perché questa malattia ha sconvolto, sconvolto veramente, i nostri ritmi, la nostra percezione della vita e del tempo, ha scosso le nostre sicurezze. Cioè, la nostra vita è stata capovolta come un calzino. Pur svegliandoci al mattino e andando a dormire la sera. Abbiamo accettato, certo a malincuore, ma abbiamo accettato restrizioni che in altri momenti della nostra vita o in altri momenti del tempo avremmo visto come insopportabili. Pensate il non uscire di casa. Io ho ringraziato il buon Dio che abbiamo fatto trasloco, avevamo una casa grande con un giardino, con un orto, potevamo fare qualsiasi cosa. Io ho lavorato di mazza per tante ore fino a che mi è venuto male al braccio, però potevo. Ma pensate alle famiglie che in un alloggio con i bambini, cioè cose insopportabili, e abbiamo appunto accettato delle restrizioni alla nostra libertà che hanno cambiato radicalmente i nostri stili di vita. I nostri stili che da una parte ci facevano, ci opprimevano, li sentivamo come un limite, ma che nel momento in cui, quando sono stati cambiati, ci sembravano la terra promessa. Pensate quando abbiamo cominciato a dire, ma vogliamo la normalità, quella normalità che 2 settimane prima dicevamo, ma no, ma non è possibile, una vita così, sempre di corsa. E poi, poi... benedetta normalità. In questo periodo mi è successo di leggere o di rileggere un libro di un filosofo francese, Emmanuel Falk, sulla teologia e la filosofia del medievale, sostanzialmente tra l'11esimo e il 12esimo secolo. Il libro si intitola Le Livre de l'Expérience, libro dell'esperienza. Perché? Perché secondo questo autore quel periodo storico è contrassegnato propriamente dalla riflessione sull'esperienza. E all'inizio di questo testo Falk dice immediatamente cosa lui intende per esperienza, ed è quello che io prendo. L'esperienza non è il vissuto interiore della coscienza, ma l'esperienza è una traversata, un cambiamento, una prova che la coscienza riceve da qualcosa che è altro da sé e che, toccandola, non le permette più di rimanere ciò che era prima. Cioè l'esperienza è l'essere attraversati, cambiati, da qualcosa che è altro da sé e che in qualche modo, ti fa cambiare. In questo senso, fare esperienza è il lasciarsi toccare, non tanto il toccare. C'è un aspetto di passività, non tanto di attività. È il lasciarsi toccare, colpire, modificare dalla realtà. E credo che questo è ciò che noi abbiamo sperimentato grazie alla pandemia. Noi abbiamo sempre pensato che fare esperienza era sostanzialmente avere qualcosa di fronte e modellarlo a partire dai nostri modi di pensare. La nostra vita che cos'è? Beh, tante volte ci hanno spiegato anche che è la vocazione. Hai la vita e tu la modelli a partire da una vocazione che ti è stata data dalla chiamata del Signore. Ma sei tu che modelli, sei tu che tocchi, sei tu che agisci. No, qui l'esperienza è l'opposto. È accettare che il mondo ti cambi. Cioè, ti attraversi a tal punto che tu, uscendo dall'altra parte, non sei più quello che eri prima. È un po' come, appunto, la diversità tra il turista e il viaggiatore quando si fanno dei viaggi. Il turista è colui che va, guarda, si informa, punto. Il viaggiatore è colui che, certo, guarda, ma sa che ciò che ha visto, in modo particolare le situazioni, le persone, non potrà più far finta di non averle viste. In questo senso, ciò che tu vedi, percepisci della realtà, ti cambia, ti lasci toccare. Ed è su questo che proprio la filosofia e la teologia del, sostanzialmente del XII secolo, che nasce e fiorisce all'interno dei monasteri, su questo concetto di esperienza si concentra, sottolineando un aspetto fondamentale che sembra quasi strano ai nostri occhi moderni. Perché? Perché questa filosofia, questa teologia sottolineano questo fatto: l'esperienza non è una questione di sapere, non è una questione di conoscenza, non è neanche una questione di volontà, è una questione di affetti, che non sono i sentimenti, sono gli affetti. Ora, che cos'è l'affetto o l'affezione? Beh, l'affezione è il luogo dove, potremmo dire così usando due termini un po' classici, dove noi sperimentiamo l'unione tra la nostra anima e il nostro corpo. A me sorride sempre quando qualche persona, scusate, qui vedo tutti penne bianche, non vorrei offendere nessuno, no, ci mancherebbe, io li ho tolti tutti quelli bianchi, per quello che non li ho più. Quelle persone che mi dicono: ma io sono giovane dentro, bellissimo, verissimo, però nel momento in cui il corpo non risponde più, cioè il corpo ti manda dei messaggi che ti dicono la tua età. Io dico sempre, ho fatto i 50 anni l'anno scorso, ormai sono 51, uno dice: ma quanto sei giovane? Ho fatto il giro di viso con gente di 14 anni, quelli sono i giovani. Quelli sono i giovani. Io, se non avevo un passo regolare, mi facevano morire. Loro correvano, si fermavano, dopo 10 minuti, partiamo? L'affezione ti dice propriamente qualcosa di molto profondo. Cioè ti dice l'unità del corpo e dell'anima. E proprio per questo dice la concretezza della nostra vita, che non è semplicemente quello che noi pensiamo di essere, ma non è nemmeno semplicemente il dato biologico, cioè il nostro corpo, e il fatto che andando avanti con gli anni questo deperisce, ovviamente. Nello stesso tempo l'affezione ha un suo segreto. Perché? Perché l'affezione, come l'affetto, l'affetto è l'effetto dell'affezione, ha un suo modo proprio di esprimersi. Voi provate un po' a pensare, è molto difficile esprimere ciò che hai vissuto. E nello stesso tempo, nel momento in cui l'hai espresso, ti rendi conto che ciò che hai vissuto era più ricco di ciò che tu hai detto. Cioè, il racconto della tua vita è sempre qualcosa di meno della tua vita stessa. Anche se è importante dirlo, ma la tua vita proprio nel senso di ciò che hai vissuto, di ciò che la vita ti ha insegnato, toccandoti, è sempre più ricco di ciò che tu riesci a esprimere. Allora, detto questo, qual è, mi chiedo, l'affezione che in qualche modo abbiamo provato in questo periodo e che per certi versi stiamo ancora provando anche in questo momento? Beh, potremmo dire che è un miscuglio di tante cose. Perché? Perché abbiamo provato paura, abbiamo provato fragilità, abbiamo provato impotenza, insicurezza. Mi piaceva, poi forse ci ritornerò sopra, una volta quando c'erano delle grosse epidemie in un posto, si andava da un'altra parte, le migrazioni nascono così anche. In un posto c'era una malattia che stava falcidiando le persone, i sani lasciavano gli altri e se ne andavano da un'altra parte. Beh, la sensazione che abbiamo avuto è: ma dove andiamo? Il mondo si è fatto piccolo. La sensazione è stata questa, di appunto, il Papa poi l'ha detto in modo positivo, questa è la nostra casa, ci siamo tutti e non possiamo buttare nessuno a mare e la sorte è di tutti o di nessuno. Però la sensazione è stata questa, appunto, di insicurezza, non c'era più nessun posto dove si fosse veramente sicuri. Tra l'altro, ed è una cosa che bisognerà poi vedere in futuro, voi provate a pensare la sensazione anche direi di imbarazzo, ma anche nello stesso tempo anche di paura nei confronti degli altri. Mi ricordo la prima volta che sono andato a casa e ho visto i miei nipoti. Io ho dei nipoti che partono da pochi mesi a 24 anni, quelli a metà, elementari, medie, che hanno bisogno di sentire anche lo schiaffo, ma di sentire qualcosa, il corpo, proprio il corpo. Ti correvano incontro e poi si fermavano d'un passo e ti guardavano come per dire: posso? Cioè, l'imbarazzo e l'insicurezza anche nei confronti delle persone che immediatamente ti davano sicurezza fino a quel momento lì. Nello stesso tempo abbiamo provato rabbia. Nello stesso tempo anche delusione, ma anche dolore, rimpianto. Ma insieme a questo abbiamo avuto anche, meno credo, delle affezioni di colore opposto. Pensate quanta gente ha detto, anche gli stessi bambini: avevo papà e mamma da mattino a sera. La bellezza dello stare in famiglia, che ha sempre anche il risvolto negativo, perché questa pandemia ha fatto scoppiare delle situazioni che erano lì imbastite, coppie che sono scoppiate, ma sicuramente anche la bellezza dello stare in famiglia, ma anche di stare in mezzo alla natura, lo stupore di scoprire l'importanza di cose prima dimenticate o trattate con superficialità. Quante volte in questo periodo ci siamo soffermati su delle cose minute? Noi abbiamo fatto l'orto, la bellezza del vedere le cose nascere, un tempo ritrovato, un tempo naturale, non scandito dalle cose che devi fare, ma scandito da una cronologia diversa. Ma nello stesso tempo anche la speranza di ricominciare in modo nuovo, la voglia di impegnarsi, la gratitudine, la solidarietà che in questo periodo abbiamo sentito e abbiamo anche visto. Abbiamo scoperto un mondo diverso. Voi provate a pensare, 2 settimane dopo la chiusura, chi si ricordava ancora dei conflitti tra Salvini, Conte? Non sapevamo più neanche di che cosa si stava parlando prima. E quando ci ricordavamo dicevamo: che stupidaggine, mi era venuto in mente un'altra parola ma un po' troppo volgare, che stupidaggini, Che cos'è che in qualche modo può sintetizzare tutto questo? Beh, è la parola che vi dicevo prima, sospensione, che abbiamo utilizzato tante volte. Che cosa dice questa sospensione? Beh, per prima cosa dice che la nostra vita precedente ha subito una rottura che non avremmo mai immaginato e che ha in un attimo cancellato le certezze di una vita, non semplicemente della nostra vita, ma anche della vita che in qualche modo, nel nostro modo di fare, in qualche modo si coagulava, tutta una tradizione. Certe cose che hai sempre fatto in quel modo lì, ma non perché tu sei così originale che hai inventato il modo. No, no, perché altri prima di te ti avevano trasmesso quel modo di fare. Bene, questa cosa ha sostanzialmente tagliato, reciso. Al punto, fino all'estremo, pensate alla tragedia del non poter nemmeno salutare i propri morti, di non poterli piangere. Una cosa che non ci avevo mai pensato, la possibilità di vestirli. Tutte cose che davamo per scontate. Ma nel momento in cui ci sono state tolte, beh, abbiamo sentito veramente che la nostra vita era sradicata. Sradicata non semplicemente nelle cose banali, il non poter andare a prendere il caffè al bar, ma nelle cose più vere. Beh, però questo... Questa esperienza di rottura ci ha permesso di vagliare, cioè ci ha permesso di, col fatto che non siamo morti con questa rottura, ma abbiamo continuato a vivere. Beh, questo continuare a vivere ci ha permesso di guardare alla vita con occhi diversi, dandoci la possibilità anche di guardare a queste cose che davamo per scontate, provando a soppesarle. Quindi ci ha dato la possibilità di vagliare, di discernere, di cercare, di scegliere, sintetizzando, di tornare a desiderare. Ma a desiderare che cosa? A desiderare la vita, non delle cose, non il successo in un'attività piuttosto che in un'altra, per sacrosante che potessero essere queste attività. No, ci ha riconsegnato il desiderio di vivere. Con che cosa? Beh, con tutta la fatica anche del desiderio di vivere. Perché? Perché quella vita non era più assicurata. E non è più assicurata nemmeno adesso. Che vuol dire? Non è più all'interno di una struttura che in qualche modo la supporta. E quindi che ti rende familiare, oserei dire banale, tutte le cose che invece hanno a che fare proprio con la vita, non con tutto quello che abbiamo costruito sopra la vita. Ripeto, per sacrosante che siano queste cose, questa cosa ci ha riconsegnato la vita nuda. Ed è questo che ci ha sconvolto. Perché io non so voi, ma io quando mi guardo già semplicemente in costume mi metto a ridere. È vero, mi metto a ridere perché dico: ma accidenti, guarda, e ti credi di essere chissà che cosa. Guardati, benedetti vestiti, chiusa parentesi, per ridere un attimo, altrimenti diventiamo troppo seri. Però ci ha riconsegnato questa vita, il desiderare la vita. Non desiderare degli aspetti. Voi provate a pensare quanto della nostra vita precedente era legato al desiderare: speriamo che quella cosa lì vada bene, speriamo che ci sia gente a quella cosa là, speriamo. Noi desideravamo delle cose, ma non desideravamo più la vita. Questo però ci ha messo anche, appunto, mettendoci di fronte la vita nuda, ci ha messo anche di fronte agli occhi una cosa che ci dicevamo, ma che fondamentalmente poi nessuno portava nella pratica, è che noi siamo ossessionati dal controllo. Siamo ossessionati dal controllo. Questo vale per il mondo, ma vale per ciascuno di noi. Porto un esempio banale, ma che a me ha dato veramente grande gioia. Io ero stufo di alzarmi al mattino con il primo pensiero a cosa devo fare oggi. E mi si passava davanti l'agenda. E vi confesso che mi sarei girato dall'altra parte e avrei continuato a dormire. E chi vive con me sa che almeno una volta a settimana io dormo, perché non ce la faccio a pensare a tutto ciò che devo fare, allora mi giro dall'altra parte, per un attimo penso ancora di poter fare altro. Invece in quel periodo lì cosa? Ci alzavamo e che cosa? Bellissimo! Cioè ti alzavi e dicevi, oggi cosa ho da fare? Niente! Niente! O semplicemente da vivere. Che detto così sembra una stupidaggine. Perché? Perché sostanzialmente siamo un po' ritornati già al modo di pensare di prima. Mentre in quei momenti lì c'era un momento di smarrimento. Ma che bello il potersi alzare e poter pregare con calma. Io vi porto quello che ho vissuto io. Pregare con calma perché? Ma perché non avevi la messa delle 9? Non voglio essere blasfemo, ma è stato così. Non avevo la messa delle 9, non avevo quella cosa lì da preparare, non avevo quell'incontro da organizzare, non avevo quella persona da... Non avevo delle cose, avevo semplicemente da vivere la giornata, chiedendo al Signore di dire, ma rendimi furbo. Furbo nel senso, fammi aprire gli occhi. Credo che questo, con un po' di sconcerto, perché non è facile lasciare il controllo, Anzi, per certi versi è una delle cose più difficili di questo mondo. Ecco perché vogliamo una ripartenza, cioè nel senso di ritornare come prima. Perché? Perché la nudità fa paura. Poi uno ci ride anche sopra. Per quello che secondo me ciò che ci salverà sarà l'ironia, il saperci prendere in giro. E in quel momento c'è stato anche questo. La possibilità di dire, ma perché corravamo? Lo dico forte, perché corravamo? E non è vero che le cose vere della vita non ci sono state, è una bugia di certi vescovi. Ridateci, perché la verità della vita ce l'avevamo. Perché? Perché credo che nessuno di noi qui abbia dovuto vivere da solo. Ultimo aspetto di questa sospensione, che forse è anche questo che per certi versi ci fa un po' paura. La sospensione, come sempre, che cosa ci ha messo di fronte agli occhi? Appunto, ci ha messo di fronte agli occhi queste cose qui. E mettendoci di fronte agli occhi queste cose qui, che cosa ci ha invitato a fare? Una cosa che, per certi versi, nessuno vuole fare a questo livello così radicale, che è scegliere. Nella vita precedente noi non sceglievamo, c'era un flusso che ci portava. Voi nella vostra vita mi dite quante volte avete veramente scelto? Forse voi tante, io pochissime. Perché? Ma perché una volta imboccata la strada è un po' come l'otto volante, sei sui binari e se ne esci tutti ti dicono ma. Invece questa sospensione ci ha messo di fronte la realtà, ci ha detto adesso scegli, e dove la scelta è, qual è? È appunto ripartiamo, cioè nel senso che chiudiamo la parentesi se riusciamo, o ritocchiamo se è possibile alcune cose, o invece scegliamo. Ma a questo livello così radicale nessuno, o forse pochi, perché ci vuole un coraggio da leoni per scegliere questo. È molto più semplice dire dove eravamo rimasti, mentre la sospensione ci ha permesso e ci permette di poter guardare a questo livello radicale della scelta. Sono come sempre lungo, mi dilungo sempre, mi perdo nei meandri delle cose. Adesso cerco di dire due cose e poi vado sulle immagini, che forse sono quelle più, più belle. In fondo questa radicalità della scelta credo che ci inviti a guardare quello che per certi versi ha rivelato il racconto di questa pandemia. Il racconto di questa pandemia, a mio avviso, è stato contrassegnato da una contrapposizione, come vi dicevo prima, da una parte una discrepanza tra la narrazione ufficiale, quella dei giornali, dei social, e le narrazioni personali. Le prime, quelle dei giornali, dei social, erano tutte uguali sostanzialmente. Seguivano un cliché. Io ho delle manie, mi rendo conto, e chi vive con me se ne accorge. Ogni tanto mi piace mettere a confronto le cose. Se voi prendete le cose che sono state raccontate dai giornali di questa pandemia, sostanzialmente c'è uno schema che ritorna, anche se le situazioni sono diverse. Quasi che la diversità delle situazioni avesse bisogno di essere ricondotto ad uno schema per avere un vero significato, cioè per trasmettere che cosa, non ciò che quelle esperienze veicolavano, ma ciò che chi scriveva o chi pagava perché questo qui scrivesse voleva dire. Per certi versi erano tutte stereotipati i racconti e certe volte erano anche ideologicamente controllate. Non so se avete avuto modo di leggere diversi giornali o sentire, se si era un po' più vicini al governo si dicevano determinate cose, si sottolineavano determinate cose, se invece si era più vicini all'opposizione si sottolineavano altre. Cioè un'informazione stereotipata, ideologizzata e dove sostanzialmente tutto era ricondotto a mi serve o non mi serve per una determinata finalità. Dall'altra parte era il racconto, credo, che abbiamo ascoltato quando ci telefonavamo, come va, e davi la possibilità di raccontare. E lì c'era la pluralità. Io credo che in queste due modalità ci siano anche due modi di leggere la storia e nello stesso tempo anche di camminare nella storia. E che da una parte può essere una tentazione, dall'altra parte un invito. Vado molto veloce su questo, ma lo potrei dire in questi termini qui. La prima, il racconto stereotipato, è sostanzialmente un racconto che cerca di modellare l'esperienza su dei modelli precostituiti. E quindi tu cosa fai? Tu incaselli le esperienze, incaselli le persone all'interno di uno schema. Perché facciamo questo? Ma perché abbiamo sostanzialmente paura della diversità. Paura che le esperienze siano di più di ciò che noi avevamo immaginato e pensato. E essendo di più possono in qualche modo scombussolarmi i piani, perché questo è il problema. Ora, la discrepanza nella narrazione mette sotto gli occhi propriamente questo. Non è, qualcuno l'ha fatto anche di proposito, ma è un modo di pensare che è di tutti, che è legato propriamente a questa paura della diversità. E quindi che cosa facciamo? Beh, noi riconduciamo il diverso a uno schema. Siamo in buona compagnia, pensate i concittadini di Gesù, quando torna a Nazareth fanno questo. La diversità di Gesù viene ricondotta agli schemi familiari. È il fratello di, i genitori, la fatica della novità. E questo si è visto già all'interno del modo in cui abbiamo vissuto le cose. E tante volte anche noi abbiamo ceduto a questo. Quante volte nella novità che la pandemia ci apriva e ci sta aprendo, noi abbiamo la preoccupazione di far rientrare tutto in ciò che sostanzialmente crediamo vero e nello stesso tempo crediamo importante per capire la situazione. È molto più facile gridare al complotto che accettare, accettare il fatto che non sappiamo. E il fatto di non sapere ti apre ad un ventaglio di verità di parole che ti danno, come dire, la vertigine. Qual è il modo di poter far sì che quella diversità che è stata data e abbiamo sperimentato nell'ascoltare i racconti personali che le persone a cui telefonavamo o ci telefonavano ci davano, e quello che dicevo prima che ci insegna Gesù è la compassione. L'unico modo per non ricondurre la novità che disturba a un già saputo è l'amare questa novità. L'amare non riconduce a te. Questo credo che possa essere una strada sulla quale poter provare a camminare, già adesso, ma anche prospettando il futuro. E le nostre comunità chiedersi se sono questo. E legato a questo, dico ancora una parola su appunto quello che il Papa ha detto quel 27 marzo, quella piazza, poi ritornerò sull'immagine, ma adesso sulle parole. Il Papa ha detto: ci eravamo illusi di poter vivere sani in un mondo malato. Bellissima quella frase, geniale, geniale. Ed è sostanzialmente il riconoscere che siamo dei malati, ma dove la malattia è qualcosa di molto radicale, che non è semplicemente una malattia legata alla politica, all'economia, alla società, non è neanche semplicemente il fatto che la terra sia malata, la terra in sé inteso come sistema ecologico. No, la malattia è qualcosa di molto più radicale, è il modo con cui noi ci pensiamo, e il modo con cui noi ci pensiamo è, proprio detto in sintesi, è quello di volere e di volere noi stessi. E allora è su questo, credo, che la pandemia in qualche modo sia una scommessa sul incamminarci dal lasciare quel desiderare noi stessi al desiderare la vita, al salvaguardare noi stessi, al volere noi stessi, al volere. Questo credo che sia una delle provocazioni, nello stesso tempo anche delle scommesse più grandi che questo tempo ci sta mettendo di fronte, passando forse da quell'immagine di consumatori a mediatori o custodi, con quell'immagine bellissima usata dal Papa della barca. E dico una cosa che in un articolo che ho fatto per il Corriere mi era sembrato necessario dire proprio durante la pandemia: su quella barca c'è anche il virus, perché probabilmente una delle cose da cui dovremmo guarire è la logica del vincere. Voi provate a pensare quanto nei giorni della pandemia abbiamo sentito utilizzare l'immagine della vittoria e poi insieme a questo della guerra, quasi che fossimo in guerra contro qualcuno, contro un virus, sapendo benissimo che senza i virus neanche la vita non ci sarebbe, tra l'altro. Probabilmente è questo che dobbiamo abbandonare, la logica della vittoria, la logica della conquista, che è sostanzialmente una logica violenta, una logica che consuma, che fa scarti, che fa rifiuti, sperando sempre di non essere se stessa il rifiuto. Vado alla conclusione con queste tre, sono ancora nel tempo, eh? Non vedo nessuno che russa, cioè non sento nessuno che russa, quindi pur nel caldo, non so voi, ma io ho la camicia che mi si è incollata al... che non è come dice Geremia, la cintura che fa incollare, non è una cosa, non è sempre bello, ecco. Comunque, le tre immagini, no, i tre ambiti che sono poi anche le immagini. Il primo ambito è questo. Beh, l'epidemia ha aperto, questo su, a livello mondiale, di riflessione, guardiamo un po' in alto, poi scendiamo di nuovo nel nostro concreto. Questa, come è stata gestita l'epidemia, ha messo alla ribalta la questione della scienza. Non tanto della scienza in quanto tale, ma quanto della vulgata della scienza. Chi esce sconfitto da questa pandemia è sicuramente il modo che la stragrande maggioranza della gente ha di pensare la scienza. La stragrande maggioranza della gente, forse anche noi, e anche per esempio nei confronti della medicina, come pensiamo la scienza? Beh, la scienza è quella che trova le soluzioni. Bene, questa pandemia ha rotto quest'immagine. Perché? Perché ciò che ci dicevano gli scienziati, fior fiore di scienziati, è evitate il contagio. Beh, grazie tante, ci vuole tanto studio. Me lo diceva anche mia mamma quando i miei cugini avevano la varicella. Evita di vederli. In realtà non è vero, poi a un certo punto ci mettevano tutti assieme, così almeno tutti la facevano e pace, poi si voltava pagina. Però... appunto, la scienza come la nuova fonte di verità e anche la nuova fonte del senso della vita. E tutto questo non c'è più. Anche la cosa sta morendo. Questo che cosa però comporta? Che cosa ci dice? Beh, che nella nostra società dove tutto è calcolato, anche il rischio è calcolato. Pensate alle assicurazioni. Tutti abbiamo un'assicurazione. Bene, in una società dove tutto è calcolato e dove appunto è l'immagine della scienza che tutto calcola e quindi tutto prevede, siamo guidati da algoritmi che sono delle formule matematiche che sanno mettere insieme i dati e prevedere ciò che succederà. Bene, la pandemia ha fatto saltare tutto questo, perché appunto, come diceva Lucia all'inizio, nessuno avrebbe previsto una cosa del genere. E credo che sia abbastanza sciocco il dire, ma perché ce l'hanno nascosto? No. Ma questo che cosa comporta? Beh, comporta il fatto che dovremmo, come mondo, come società, il dover mettere e prendere in mano seriamente la questione dell'imprevedibilità della vita. C'è nella vita, cioè potremmo dire così, che l'ordito della vita è l'imprevedibile, non il prevedibile. Quindi l'imprevedibile non è semplicemente frutto della nostra libertà, e c'è tutta una corrente di pensiero scientifico che cercherebbe veramente di limitare sempre di più la questione dell'imprevedibile e quindi la questione della libertà. No, l'imprevedibile e l'imponderabile è l'ordito della vita. E questo comporta il dover cambiare proprio il modo con cui noi affrontiamo la vita. E per scendere nel concreto, questo a livello generale di riflessione, per scendere nel concreto, voi provate a pensare appunto quante volte noi ci arrabbiamo quando le cose non vanno come vogliamo noi. Probabilmente quando il capitolo è stato votato, ha fatto anche dei progetti, non lo so. C'è una bellissima poesia di Montale che si intitola Prima del viaggio, non so se la conoscete. Che dice, prima del viaggio si preparano, si prevedono, si preparano tutte le cose, sì, e poi un imprevisto, la sola salvezza. Però dirselo è una follia. Però è vero, Io ho degli amici che dicono che il viaggio comincia dopo il primo imprevisto. Prima non è un viaggio, prima è quello che avevi immaginato. Ma la vita non è così. L'essere al servizio della vita allora non vuol dire non fare nessun schema, ma essere, come dire, attenti. Non a soffocare ciò che non avevamo provvisto, no, ma quasi a secondare. La seconda cosa, la seconda immagine è quella politica. Purtroppo per i miei studenti ho iniziato anche a insegnare un po' di filosofia politica, che è un po' la mia passione, cioè mi è sempre piaciuto tantissimo riflettere sulle cose e soprattutto su questo. Ultimamente vi dico, mi piace riflettere su come si diventa violenti. Come si diventa violenti? Noi siete mai tutti siamo violenti, nel nostro piccolo siamo tutti violenti. Ma come si diventa violenti? Punto interrogativo, non ho la risposta, Ci sto riflettendo, perché guardo la mia vita. A livello politico questa pandemia ha scoperchiato un problema veramente, credo, molto molto spinoso, che lo oserei dire in questi termini qui. Lo abbiamo colto tutti. Da una parte abbiamo sentito il limite delle agenzie mondiali, in questo caso della sanità, ma chi ha sentito parlare dell'ONU? Nessuno. Chi ha sentito parlare dell'Europa se non devono darci i soldi? Se non devono darci i soldi. Cioè, tutte le istituzioni sopranazionali hanno rivelato in questo frangente il loro limite, oserei dire congenito. Non entro nel perché utilizzo questo termine congenito, però nello stesso tempo, pur vedendo questo, abbiamo sentito la necessità di questo. Perché? Perché la pandemia ha fatto emergere nuovamente nazionalismi, diffidenze tra popoli. Provate a pensare, non potevamo più andare in Francia. Io sono andato in Francia a camminare dopo che si poteva, La gente ti guardava da lontano e si ritraeva. Una cosa impressionante, vi giuro, impressionante. Cioè, questa pandemia ha fatto vedere, ha fatto risorgere le rivalità. Pensate un po' quello che non abbiamo letto contro i tedeschi e contro gli olandesi. La diffidenza nei confronti dei cinesi. Cioè, ha fatto riemergere le divisioni che credevamo fossero ormai del passato. Io non so che mondo uscirà dopo questo. Sicuramente è un mondo che avrà di fronte a sé delle sfide enormi per non cadere in un mondo dove tutti faranno la guerra a tutti. Che vuol dire non fare la guerra con le armi, cioè quelle che scoppiano, bombe, robe del genere, ma ci sono tanti modi per fare la guerra. E in un mondo interconnesso come il nostro, stiamo già vedendo alcune scelte che sono della deglobalizzazione, cioè di ergere nuovamente non semplicemente muri per evitare i flussi, ma muri anche commerciali. Che questo personalmente mi preoccupa. E allora qual è la sfida? Probabilmente la sfida è doppia, a mio avviso. La prima è questa, che siamo invitati a ricreare la fiducia. Ricreare la fiducia che un mondo unito pur nelle diversità sia possibile e che ci possa essere una base comune costruita insieme. Certo, cercando di sorpassare disuguaglianze, tutte queste cose qui, ma qui c'è qualcosa di ancora più radicale, perché se fino A qualche tempo fa si poteva parlare di un Occidente nei confronti di un Oriente o nei confronti di un terzo mondo, terzo, quarto, quinto mondo, guardate come volete. Adesso non si può neanche più parlare di Occidente. Cioè si rischia di neanche più parlare di Occidente e neanche di parlare di, appunto, blocchi di stati. Perché? Perché ci stiamo facendo o rischiamo di farci la guerra l'uno con l'altro. Allora, da una parte la sfida è quella di trovare delle strade per riformulare e ricreare una fiducia in un mondo comune possibile. E la seconda sfida, perché uno dice, ma io che cosa posso fare? La seconda sfida, che per certi versi è ancora più forte dell'altra, è di smetterla di pensare che non parta da me. Cioè che io sono, come scelte mie private, personali, sia implicato in questa costruzione di nuova fiducia. Siamo tutti implicati, tutti. E non siamo implicati solamente quando andiamo a votare. Voi provate a pensare che cosa ha aperto questa pandemia, di fronte ai proclami dei politici, poi la solidarietà minuta della gente comune, della gente della porta accanto, che ha detto me ne frega che il politico di turno gridi contro qualcuno o qualcun altro, il mio vicino non fa la spesa, non riesce a fare la spesa, gliela faccio io, gliela faccio trovare davanti alla porta. Questo non gliel'ha detto nessuno, questa è la responsabilità che ha sentito lui. E da questo inizia un cammino. Forse la sfida più grande è propriamente questa, di smetterla di pensare che tocca sempre a qualcun altro. Ultima, poi finisco sulle immagini così. Allora, l'immagine del Papa, bellissima immagine di questo uomo solo, sotto la pioggia, che cammina in piazza San Pietro, che probabilmente non l'abbiamo mai immaginata così grande come in quel momento lì, perché ci sembrava sempre... Beh, da una parte dice non è ancora arrivato, e ti sembrava non ce la fa, adesso non riesce più a fare quel passo, no, ti veniva quasi voglia di andarlo a aiutare, no? No, non so se voi avete avuto la stessa sensazione, con una scelta proprio di ripresa geniale, lasciando il silenzio, bellissimo. In una televisione, non so se forse avete già sentito ogni tanto, visto le trasmissioni delle messe del Papa alla Rai 1, anche durante i momenti di silenzio c'è sempre qualcuno che parla, lo speaker che deve sempre spiegare. Dici, ma stai bravo, ma boia flame. Invece in quel momento, silenzio. Io ho immaginato, vivevo il silenzio in casa mia, eravamo tutti lì in cucina a guardare la televisione, immaginavo il silenzio probabilmente che si è creato in tutte le case di coloro che guardavano quella cosa lì, il vuoto. Io trovo che quello è stato un'immagine grandiosa del vuoto, e personalmente mi è sembrato uno sminuire il significato di quell'immagine nel dire, ecco, il Papa è l'uomo che ci porterà fuori, che ci salverà, che ci conduce, che prega per noi. Non abbiamo bisogno di eroi, non abbiamo bisogno di un eroe, abbiamo bisogno di riuscire a capire e ad abitare quel vuoto e accettarlo che sia vuoto. Perché? Perché da quel vuoto lì, se saremo capaci di abitarlo e di starci dentro, coglieremo qualcosa di nuovo. Quell'immagine e quelle trasmissioni hanno rivelato un senso di appartenenza diverso da quello che credevamo ci fosse prima. E nello stesso tempo hanno rivelato, e la pandemia ha rivelato, una comunità cristiana, non dico migliore, dico semplicemente diversa da quella che c'era prima. Porto un esempio molto banale. Noi quasi per scherzo abbiamo iniziato a registrare dei vocali di commento sulla parola di Dio del giorno. Bene, in questo momento noi credevamo, durante la pandemia è stata una cosa molto bella, che però ci ha aperto gli occhi su una realtà, che quella comunità non era la comunità parrocchiale, o che non era la comunità parrocchiale come noi avevamo immaginato fosse la comunità parrocchiale. Cioè l'appartenenza che questa pandemia e appunto anche quel vuoto ha rivelato è diversa da quella che noi avevamo immaginato, ed è sicuramente diversa da quella che la televisione, sempre all'interno di alcuni cliché che vanno per la maggiore e che certi prelati cavalcano pensando di essere più furbi degli altri, hanno incentivato quella comunità che si stracciava le vesti perché non poteva celebrare messa, dicendo che senza la messa non c'è pastorale, non c'è comunità. Personalmente avrei telefonato a quel vescovo dicendogli: ma lei dove abita? Se lei dice questo è perché lei abita sulla luna. Perché io vi confesso che mi sono sentito molto più parroco e prete in quel momento, in quei giorni lì, di quanto mi sono sentito in tutta la mia vita di prete. Perché? Perché facevo ciò per cui mi ero fatto prete. Spezzavo la parola, facendo intravedere che quella parola aveva un significato, aveva uno spessore, era una parola di speranza per ciò che la gente in quel momento viveva e che io con la gente vivevo. E che, non, spero di non scandalizzare nessuno, che la messa, come abbiamo celebrato o come tante volte ho celebrato prima, non mi ha mai dato e non ha mai fatto percepire nemmeno la gente. Questo, ed è quel vuoto che parla in questi termini qui, e che noi abbiamo paura, lo dico anche come prete, abbiamo paura delle chiese vuote, e allora le riempiamo, non avendo nemmeno la pazienza e l'umiltà di ascoltare questo vuoto, che ci invita non a fare altro, no, semplicemente a cogliere delle cose che non avevamo mai visto. Non che non ci fossero, eravamo talmente prese da altro, sacrosanto, ma che non avevamo neanche il tempo di vedere questo e di ascoltare questo. Questa è la cosa più importante. Adesso è la cosa si, l'immagine di Rimini è un'immagine bellissima, perché dice da una parte l'uso dell'immagine e la fobia del controllo, siamo diventati tutti spie. Ma perché? Perché tante trasmissioni televisive, come per esempio il talk show, hanno sostanzialmente falsato la realtà. Voi provate a immaginare, una volta c'era chi diceva una cosa, la volta dopo c'era chi diceva tutt'altro, ma andava bene. La questione delle opinioni o delle affermazioni non era dato dall'oggettività della cosa, no? Era data dalla situazione. Secondo me dobbiamo fare molta attenzione, perché rischiamo di cadere appunto in questo opinionismo slavato, dove non è importante avere un'opinione ponderata, l'importante è averla, cioè qualsiasi cosa va bene. E in un falso modo di pensare alla democrazia, allora anch'io posso dire quello che voglio. Guardate che i talk show stanno distruggendo appunto il senso civile e stanno anche distruggendo la fatica del farsi un'opinione. C'è un detto molto semplice, anche molto simpatico, io dico quello che penso. No, forse sarebbe meglio che pensassi a quello che dici. Appunto, noi siamo arrivati probabilmente a questo. E poi, appunto, l'ultima immagine è quella del bellissimo concerto pensato e voluto da Lady Gaga, non entro in considerazione su Lady Gaga, ma che ha fatto veramente toccare con mano ciò che potrà essere la televisione del futuro. E la cosa che mi colpiva di questo grandissimo spettacolo era questo: tu potevi contemporaneamente, questo è ciò che credo sia veramente da rifletterci sopra, tu potevi contemporaneamente guardare lo spettacolo, che ovviamente era da remoto, quindi c'erano tante telecamere, tu vedevi, non so, i Rolling Stone, tu vedevi Zucchero, tu vedevi tanti artisti che suonavano, però ognuno in casa propria, no? Quindi tante cose messe insieme, ma nello stesso tempo potevi anche, che cosa fare? Beh, prendere uno spezzone, rivedere quello che avevi visto prima, ma perché non ti era piaciuto, ma non volevi, lo volevi rivedere. Quindi la sensazione era che tu potessi vivere la stessa esperienza in una continuità, ma nello stesso tempo anche nel frammento. Cioè, che tu potessi andare indietro, pur continuando a guardare lo spettacolo, nello stesso schermo potevi andare a vedere quello che... E nello stesso tempo potevi collegarti su... Sapete che ormai gli schermi si possono dividere, suddividere in tanti modi. Nello stesso tempo potevi collegarti al sito di quell'autore e vedere altre cose. Cioè, credo che questo abbia dato veramente l'idea di che cosa sarà e di che cos'è già il mondo della comunicazione. E anche la possibilità che le tecnologie ci danno di poter percepire la nostra vita come un continuo, ma anche come spezzettoni. È una cosa nuova, non sappiamo che cosa voglia dire. Personalmente a me affascina, cioè affascina, ma nell'affascinarmi non c'è semplicemente del positivo, c'è anche appunto una cosa che non sai bene che cosa vorrà dire, ma cogli che lì c'è qualcosa che sta cambiando le nostre vite. Pensate appunto che cosa vuole dire nel nostro mondo, forse un po' meno nel nostro piccolo, però il mondo ormai viaggia su questo, che cosa vuol dire le nuove tecnologie, le nuove comunicazioni e quanto questo incide su questo, sulla nostra vita. Questo anche lì ha rivelato. Finisco su questo. E noi? Qual è il nostro compito? Io credo questo, che il nostro mondo non abbia bisogno di nient'altro che di scuole di carità. Che cosa vuol dire scuole di carità? Beh, scuole di amore. Io credo che la pandemia abbia rivelato una sete enorme, appunto, di relazioni e di relazioni vere. E allora mi piace poter pensare che questo è propriamente ciò che Guglielmo di Saint-Thierry, monaco, diceva che dovevano essere i monasteri, oasi della carità. E lo diceva in un mondo, quello medievale, che stava vivendo la fine dell'impero romano, la calata dei barbari, la violenza dei signorotti locali, quindi un mondo pieno di violenza, pieno di trasformazioni, dove non si sapeva bene dove si stava andando. Bene, lui diceva, i monasteri dovrebbero diventare delle scuole dell'amore. Cioè sia luoghi dove la nostra umanità possa trovare ristoro, possa abbeverarsi ad un'acqua fresca e pulita e possa gustare il calore della fraternità. Parlo a delle suore che vivono in comunità, ne parlo da uno che prova a vivere una comunità, mi chiedo e lo chiedo al Signore se la mia comunità è questo, un'oasi dove poter imparare, di poter abbeverarsi all'acqua fresca e limpida della fraternità. Credo che la pandemia ci insegni e ci inviti ad essere questo. Su questo veramente concludo. Grazie.